Da ritratti di John Berger. Randa Mda, 1983. Lettura di Silvia Gallerano.
Pochi giorni dopo il ritorno da quello che fino a non molto tempo fa era considerato il futuro Stato di Palestina e che oggi è la prigione più grande del pianeta, Gaza, e la più grande sala d'attesa del mondo, Cisgiordania, ho fatto un sogno. Ero solo, in piedi, nudo fino alla cintola, in un deserto di arenaria. A un certo punto una mano ha raccolto da terra un pugno di terriccio polveroso e me l'ha tirato contro il petto. Era un gesto di rispetto, non di aggressione. Il terriccio, o la ghiaia, prima di colpirmi, si sono trasformati in brandelli di stoffa, forse di cotone, che mi hanno avvolto il torace. Poi quegli stracci logori si sono trasformati un'altra volta, diventando parole, frasi, scritte non da me, ma da quel luogo. Ricordando il sogno, mi è venuta in mente una parola inventata. Land swept. Spazzata dalla terra. Tornava di continuo. È una parola per descrivere un luogo o dei luoghi dove ogni cosa, materiale e immateriale, è stata negata, trafugata, tolta di mezzo, abbattuta, prosciugata. Ogni cosa tranne il terreno. A ovest di Ramallah, subito fuori dall'abitato, alla fine di Tokyo Street, c'è una collinetta chiamata Al-Rabwe. Quasi in cima all'altura è sepolto il poeta Mahmoud Darwish. Non è un cimitero. La strada si chiama Tokyo perché porta a un centro culturale ai piedi della collina, costruito grazie a un finanziamento giapponese. È in questo centro che Darwish ha letto per l'ultima volta le sue poesie, anche se nessuno avrebbe immaginato che sarebbe stata l'ultima. Che senso ha la parola ultimo nei momenti di desolazione? Siamo andati a visitare la tomba. C'era una lapide. L'area dove era stata scavata la fossa era ancora spoglia e uomini e donne in lutto avevano deposto piccoli fasci di spighe di grano verde, come Darwish suggeriva in uno dei suoi poemi. C'erano anche anemoni rossi, ritagli di carta, fotografie. Voleva essere seppellito in Galilea, dove era nato e dove sua madre vive tuttora, ma gli israeliani lo hanno impedito. Per il funerale si sono raccolte qui, ad Al-Rabwe, migliaia di persone. Sua madre, che ha 96 anni, si è rivolta a loro dicendo: «È figlio di tutti voi». In che arena parliamo di preciso quando parliamo di persone care appena scomparse o uccise? Abbiamo la sensazione che le nostre parole risuonino in un istante presente, più presente di quelli che viviamo di solito. Un istante paragonabile a quelli in cui facciamo l'amore o siamo di fronte a un pericolo, in cui prendiamo una decisione irrevocabile o balliamo un tango. Il nostro lutto non risuona nell'arena dell'eterno, ma forse solo in qualche sua piccola tribuna. Su quella collina desolata ho cercato di ricordare la voce di Darwish. Aveva la voce calma di un apicoltore. Una scatola di pietra. Brulicano i vivi e i morti nella sua argilla, come api prigioniere dell'arnia, che scioperano contro i fiori e chiedono al mare una via di fuga ogni volta che l'assedio si stringe. Ricordando la sua voce, ho sentito il bisogno di sedermi sul terreno palpabile, sull'erba verde, e così ho fatto. In arabo, Al-Rabwe significa la collina su cui spunta l'erba verde. Le sue parole sono tornate nel luogo in cui sono nate. Non c'è nient'altro. Un niente condiviso da 4 milioni di persone. L'altura vicina, a 500 metri da lì, è una discarica. I corvi ci volteggiano sopra. Dei ragazzini frugano nella spazzatura. Quando mi sono seduto sull'erba a fianco della sua tomba appena scavata, è successo qualcosa di inaspettato. Per definirlo devo prima descrivere un altro fatto. È successo pochi giorni fa. Mio figlio, Yves, era al volante e stavamo andando verso la città di Cluses, nelle Alpi francesi. Nevicava. Pendii, campi e alberi erano bianchi e il candore della prima neve spesso disorienta gli uccelli, disturbando il loro senso della distanza e della direzione. All'improvviso un uccello ha urtato il parabrezza. Yves, guardando nello specchietto retrovisore, l'ha visto cadere sul ciglio della strada. Ha frenato e ha fatto marcia indietro. Era un uccellino, un pettirosso, stordito ma ancora vivo, che sbatteva le palpebre. L'ho tolto dalla neve. Era caldo nella mia mano, molto caldo. Gli uccelli hanno una temperatura del sangue più alta della nostra. E siamo ripartiti. Ogni tanto lo esaminavo. Nel giro di mezz'ora è morto. L'ho sollevato per metterlo sul sedile posteriore dell'auto e la sua leggerezza mi ha sorpreso. Pesava meno di quando lo avevo raccolto dalla neve. L'ho passato da una mano all'altra per esserne certo. Era come se la sua energia da vivo, la sua lotta per sopravvivere, si fossero sommate al suo peso. Adesso non pesava quasi nulla. Quando mi sono seduto sull'erba della collina di Al Rabweh, è successo qualcosa di simile. La morte di Mahmoud aveva dissolto il suo peso. Quel che restava erano le sue parole. I mesi sono passati, pieni di premonizioni e di silenzio. Ora i disastri scorrono insieme in un delta che non ha nome. Gliene daranno uno i geografi che verranno più tardi, molto più tardi. Oggi non si può far altro che tentare di camminare sulle acque amare di questo delta senza nome. Gaza, la più grande prigione della Terra, è trasformata in mattatoio. La parola striscia, dalla striscia di Gaza, è fradicia di sangue, come 65 anni fa successe alla parola ghetto. Giorno e notte, da cielo, mare e terra, le forze di difesa israeliane sparano bombe, granate, ordigni GBU-39 al fosforo e all'uranio impoverito, e raffiche di mitra contro una popolazione di 1,5 milioni di civili. Il numero dei mutilati e dei morti aumenta ogni notizia data dai giornalisti stranieri, a cui Israele vieta di entrare nella striscia di Gaza. La cifra cruciale è questa. Per ogni caduto israeliano ci sono 100 morti palestinesi. La vita di un israeliano vale quella di 100 palestinesi. Le implicazioni di questo presupposto sono ripetute continuamente dai portavoci israeliani per renderle accettabili e normali. Il massacro sarà seguito presto da un'epidemia. Gran parte delle abitazioni è rimasta senza acqua e senza elettricità. Negli ospedali mancano medici, farmaci e generatori. Al blocco e all'assedio segue il massacro. Nel mondo le voci di protesta si alzano sempre più numerose, ma i governi dei ricchi, fieri dei loro armamenti nucleari e forti dei loro mezzi di informazione globali, rassicurano Israele che faranno finta di non vedere quello che le sue forze di difesa stanno perpetrando. Un luogo in lacrime entra nel nostro sonno, ha scritto il poeta curdo Beyan Mahtur. Un luogo in lacrime entra nel nostro sonno e non se ne va più. Nient'altro che terra spazzata. Di nuovo a Ramallah, 4 mesi fa, sono in un parcheggio sotterraneo abbandonato, occupato da un gruppetto di artisti visivi palestinesi che ne hanno fatto uno spazio di lavoro. Tra loro c'è una scultrice di nome Randa Mda. Sto osservando un'installazione ideata e realizzata da lei che si intitola Puppet Theater. È un grande bassorilievo di 3 metri per 2 che si erge come un muro. Davanti, sul pavimento, ci sono 3 figure scolpite a tutto tondo. Il bassorilievo di volti, spalle e mani è realizzato su un'intelaiatura di filo metallico, poliestere, fibra di vetro e creta. Le sue superfici sono colorate, verdi, marroni e rossi piuttosto scuri. Lo spessore del rilievo è più o meno quello di una formella delle porte di bronzo realizzate dal Ghiberti per il Battistero di Firenze. E le prospettive scorciate e distorte sono trattate quasi con altrettanta maestria. Non avrei mai immaginato che l'artista fosse così giovane, a 26 anni. Il muro del bassorilievo ricorda una barriera, come la platea di un teatro vista dal palcoscenico. Di fronte al muro ci sono le figure a grandezza naturale, due donne e un uomo. Sono fatte degli stessi materiali, ma con colori più sbiaditi. Una è vicinissima alla platea, la seconda è 2 metri più lontano e la terza al doppio della distanza. Vestono i loro abiti di tutti i giorni, quelli che hanno deciso di indossare quella mattina. I corpi sono attaccati a fili che pendono da 3 aste di legno orizzontali, che a loro volta sono sospese al soffitto. Loro sono le marionette. Le aste sono le barre di controllo di burattinai assenti o invisibili. La moltitudine di figure del bassorilievo guarda tutto quel che ha davanti agli occhi e si torce le mani, simili a stormi di volatili. È impotente. Si torce le mani perché non può intervenire. È un bassorilievo, le sue figure non sono tridimensionali, perciò non possono entrare o intervenire nel mondo reale a 3 dimensioni. Rappresentano il silenzio. Le 3 figure solide, palpitanti, appese ai fili degli invisibili burattinai, sono gettate al suolo, a testa in giù e piedi in aria. Ancora e poi ancora, finché le loro teste non si spaccano. Le mani, i torsi, i volti si contorcono nell'agonia, che non ha fine. Lo si vede nei loro piedi, ancora e poi ancora. Potrei camminare tra gli spettatori impotenti del bassorilievo e le vittime crollate al suolo, ma non lo faccio. C'è in quest'opera una forza che non ho visto in nessun'altra. Ha rivendicato il terreno su cui si innalza, ha reso sacro il campo di sterminio che separa gli spettatori inorriditi dalle vittime agonizzanti. Ha trasformato il suolo di un parcheggio in un luogo spazzato dalla terra. Quest'opera profetizza la striscia di Gaza. Oggi, in seguito alle decisioni prese dall'autorità palestinese, la tomba di Mahmoud Darwish sulla collina di Al-Rabwe è stata recintata e sigillata da una piramide di vetro. Non è più possibile accovacciarsi accanto a lui. Le sue parole, però, ci arrivano forti e chiare. Possiamo ripeterle, senza smettere mai. Ho da fare sulla geografia del vulcano. Dai giorni di Lot all'apocalisse di Hiroshima, lo sfacelo è sfacelo. Come se vivessi qui da sempre, o brama d'ignoto. L'adesso potrebbe essere più lontano, ieri più vicino, e domani il passato. Ma io stringo forte la mano dell'adesso perché accanto mi passi la storia, non il tempo ciclico, simile a scompiglio di capre montane. Domani mi salverò dalla fretta del tempo elettronico o dalla lentezza della mia carovana nel deserto. Ho da fare per il mio al di là, come se domani non dovessi più vivere, e ho da fare per un giorno sempre presente. Perciò ascolto piano, piano il formicolio del mio cuore. Estate 2009. In vita mia non ho mai visto disegni come quelli che sto osservando. Quel che li rende senza precedenti è, almeno per me, l'esperienza di vita di cui sono impregnati. Non la descrivono e non la illustrano, ne sono semplicemente colmi. Potrebbe benissimo essere che, dal punto di vista storico, anche questa esperienza sia senza precedenti. La storia, checché ne dicano gli editorialisti, dà luogo a nuove forme di sofferenza. Che tipo di esperienza è quella di cui sono colmi questi disegni? È una forma di resistenza abituale, comune e inesauribile. Una resistenza granitica. Una resistenza in ogni corpo che circola come il flusso sanguigno. Le mani e le linee dei corpi misurano i battiti della resistenza dell'anima. I volti non si scambiano sguardi, perché con gli occhi chiusi o che non vedono, fronteggiano tutti lo stesso muro. Le bocche sono semplicemente aperte, perché non ci sono più parole da pronunciare. Il loro silenzio mi fa pensare alle bocche inerti delle statue. Ma le figure non sono statue. Stanno aspettando la vita e sono diventate vecchie, infantili e senili. Dove sono? Sul pavimento della sala d'attesa di un'aula di tribunale dove il giudice è sparito? O non sono da nessuna parte? I loro vestiti sono sudari. Le loro labbra sono calde come le nostre. Non sono da nessuna parte. La serie di cui questi disegni fanno parte si intitola Lead on Paper, piombo su carta. Piombo come la mina di una matita. E piombo come uno dei materiali più pesanti. I disegni sono stati fatti di recente dall'artista siriana Randamda, nata nel 1983 in una città drusa chiamata Mashdal Shams, proprio sulla linea del cessate il fuoco che corre lungo le alture del Golan, una volta parte della Siria, e dal 1967 occupate illegalmente da Israele. Oggi quella zona è sotto il controllo dell'esercito israeliano. Ciò nonostante, Randamda vive e lavora lì. Il furto metodico e incessante della loro terra da sotto i piedi dei palestinesi dura da 80 anni. E oggi la riparazione di questa ingiustizia criminale è più remota che mai. La patria dei palestinesi non è da nessuna parte. Questi disegni sono una mappa di quel da nessuna parte. 26 marzo 2016.